No, scherzo naturalmente, perché sai, ci stava benissimo. Allora, innanzitutto volevo dare il benvenuto al nostro carissimo Massimo, buonasera.
Ciao, buonasera.
Ciao Massimo.
E al nostro Giulio.
Eccoci come sempre tutti i mercoledì, Universo Parallelo 7.0.
Esattamente.
Ciao Alex.
Esattamente, buonasera, buonasera. E buonasera a tutti gli amici che si sono connessi con noi in questo preciso momento, come la nostra amica Alma da Ficulle e la nostra amica Carla da in quel di Tavernelle. Allora, ragazzi, abbiamo iniziato con questa perché comunque è la musica che ha scelto il nostro Marco Mollichella per quello che riguarda la rubrica di Celtic Tales.
E voglio fargli un ringraziamento particolare perché durante questi giorni ci siamo messaggiati e ha esaudito perfettamente quello che intendevo come
l'aspettativa
mia. Grazie Marco, grazie tante.
Benissimo, questo appunto è un compositore francese del 1300, dal 1377, quindi 77 anni.
Boh.
È campato. Beh, la sua musica è stata la più alta espressione dell'Ars Nova francese e per le sue composizioni che adottano forme tipiche di quel periodo. E questo fa parte insomma di una raccolta. Questo certo. È quello che ha preparato il nostro Marco Mollichella. Che ne dici? Ti piace come
sì, suona? Assolutamente sì.
Beh, come inizio insomma
in linea
è preciso
con la serata
con l'argomento.
Non ne sbaglia una. E salutiamo anche il nostro Alessandro Ticozzi, il nostro inviato dalla rete, che poi sentiremo diciamo dopo direttamente dal vivo, no? Per quello che riguarda appunto il nostro inviato. Allora, dicevamo benvenuto, qui intanto fanno le prove di là,
sì,
abbiamo
sì,
il tremore. Beh, che non ti è nuovo. So.
Assolutamente no.
Non ti è nuovo perché anche tu comunque la musica ce l'hai dentro.
Assolutamente, sì. Vengo comunque dalla musica anch'io. Prima di entrare nel Medioevo sono entrato in musica.
Beh, direi.
Sì, con rock e poi con musica medievale.
Molto
assolutamente
bene.
Sì.
Musica medievale che poi è la musica fantastica, cioè
sì.
È suscita proprio la carica.
Sì, beh, perché ti entra dentro assolutamente perché riesci a tirar fuori quello che hai nel cuore con strumenti non elettrici, ma strumenti acustici è molto molto più difficile.
Strumenti poi difficili anche da suonare, perché comunque
sì.
Sono strumenti che non sono di uso quotidiano, insomma, diciamo come noi intendiamo lo strumento, ma
sì,
sono
sì.
Cose particolari.
Difficili da suonare, difficili da trovare, perché devi farli produrre comunque a degli artigiani. Anche quella è molto difficile.
Questa è una cosa molto bella perché artigiano, senti che bella parola,
artigiano,
cioè, è l'arte che fa praticamente il personaggio e che crea praticamente, non si chiama Giano però si chiama,
sì,
in questo caso è Massimo,
in questo caso è Massimo.
Quindi arti Massimo.
Arti Massimo, sì.
Devo dire che insomma è una cosa fantastica il fatto di portare avanti quello che è stato magari studiato e creato magari in passato e non so, a volte rivisitarlo, a volte portare la tradizione, no?
Sì.
È quello che importa, perché è bello.
Sì, ma considera che la passione che ho io comunque nasce dal passato, nel senso inteso dal mio passato, da quando ero piccolo, nel senso che crescendo, trovandomi a contatto con persone che avevano studiato comunque il Medioevo, io ho avuto necessità di vedere, di toccare con mano quello che poi era stato visto nel passato. E dunque anche le riproduzioni che faccio io, perché faccio le riproduzioni dalle mie antiche.
C'ho una invidia questa sera che non hai idea per il lavoro che fai.
E quelle nascono proprio dalla necessità di vedere e toccare con mano quello che era stato fatto in passato, fatto nel Medioevo. È tutta una ricerca, tutta una cosa
c'è
che
del lavoro
senti
dietro.
Sì,
c'è del lavoro.
Esattamente.
E niente, dicevamo appunto Alessandro Ticozzi e volevo fartelo salutare. Alessandro,
sì,
buonasera.
Ciao.
Buonasera.
Ciao Ale.
Ciao.
Allora, avrei intuito.
Volevo
no?
chiedere all'ospite di stasera, come mai questa passione per il Medioevo?
È una cosa molto molto che viene dal mio passato, come dicevo prima, cioè da piccolo. Sono cresciuto a Corciano, che è un piccolo centro qui vicino, proprio qui vicino a Perugia, dove nell'estate si faceva la manifestazione storica dell'agosto corcianese, che si giocava in costume storico, si stava 15 giorni in costume storico. Da lì piano piano mi sono interessato e ho studiato molto, ma nasce tutto prevalentemente dal mio io passato, nel senso da come sono cresciuto, a Corciano. L'ambiente. Sì,
forse
l'ambiente.
Sei vissuto in una vita precedente nel Medioevo, insomma.
Ma probabilmente sì.
Questa potrebbe essere, guarda, chissà.
Probabilmente sì.
Bene, bene, Ale. E Ale, rimani connesso perché poi sicuramente poi avrai anche tu magari qualche domanda, qualche curiosità da chiedere, e poi anche noi avremo viceversa delle cose da chiederti.
Va bene.
Ci sentiamo tra poco, Ale.
Ok, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Allora, questo era Alessandro Ticozzi, il nostro inviato dalla rete. E allora, veniamo nel vivo di quello che è, diciamo, il tuo lavoro, no? Mm-hmm. Perché comunque è un lavoro, in un certo senso.
È un hobby che impegna che molto.
Impegna quasi quanto un lavoro, impegna se non molto, più forse di un lavoro. Molto.
Chiamato lavoro proprio per quello, perché sì. Forse magari, è diciamo, la differenza è che è più gratificante del lavoro, con tutto rispetto per il lavoro.
Sì. Probabilmente se diventasse lavoro sarebbe meno gratificante. Forse è questo.
Vedi, giochi su quel
esattamente nel limbo. Esatto.
Sì. Quando poi questa, diciamo così, passione per il Medioevo è diventato un lavoro? Cioè, quando hai cominciato a vedere che da questa passione potevi ricavarne anche magari un, non voglio essere banale, un guadagno, ma comunque ne potevi ricavare un qualcosa da poter mostrare al pubblico?
Probabilmente quando ho cominciato a fare delle fiere, che diversi anni fa, probabilmente negli anni 90. Negli anni 90 ho cominciato a fare mercatini, portavo le mie riproduzioni in centro Italia, perché ho cominciato comunque nella zona del Perugino, poi mi siamo spostati perché comunque un ragazzo mi aiutava, un ragazzo che saluto, Luca, molto molto in gamba, che adesso si è un po' defilato, ma comunque
rimane sempre in gamba.
E ho cominciato a portarlo un po' in tutto il centro Italia. E in parallelo alla ricostruzione storica, questo è un punto molto molto importante.
Bel lavoro,
sì, perché la ricostruzione storica e l'artigianato sono andati di paro passo, conoscendo gente sempre più importante, diciamo negli anni 90 comunque la cosa è cominciata, molti molti anni fa.
Beh sì, direi, sì, no? Sì, 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 sembra l'altro ieri, però sì, comunque però già sono passati 20 anni.
Ieri l'altro. Salutiamo i nostri amici Ezio, Riccardo e Roberto, e naturalmente la nostra artista Harley 68 che si sono connessi con noi in questo momento. Ciao, un bacione a tutti quanti e ciao. Restate connessi perché adesso c'è un pezzo musicale, ma poi entriamo nel vivo della storia, dai.
Sì, sì. E che pezzo, ragazzi, dai. Cominciamo già con un AC/DC sparato a 2000, dai. Rock Damnation. AC/DC.
Universo parallelo! Wow.
alle 20:17, sempre qui a Radiofonica, sempre Universo Parallelo, sempre CDC. Cioè, che gran pezzo,
sempre
ragazzi, sempre. Anche perché Massimo comunque c'ha una storia un po' con discorso CDC, con il discorso tribute band. Poi, sì, dopo, sì, poi sì, dopo pian piano ne parleremo.
Assolutamente sì.
Intanto la cosa principale da chiedere a Massimo, però Massimo versione medioevo, diciamo, sì, ma ecco, quando tu comunque hai cominciato a frequentare innanzitutto l'Agosto Corcianese, che è stata la manifestazione, diciamo, che ti ha un po' lanciato, eccetera, sì, sì, l'hai fatto in diciamo in da solo, oppure comunque ti sei appoggiato ad associazioni che ti hanno comunque aiutato a a sviluppare il tuo progetto, che era quello, insomma, di costruire, di ricostruire armature e comunque,
beh, diciamo,
oggetti
che,
dell'epoca?
Diciamo che all'inizio ho iniziato da solo. Ho iniziato da solo, ma nel frattempo comunque ho conosciuto tanti ragazzi, tanti ragazzi che avevano la mia stessa passione, e loro avevano delle associazioni e io mi sono anche appoggiato a loro. Voglio salutare i ragazzi della Compagnia dell'Ariete di San Gemini, perché sono veramente degli amici con cui condividiamo tante cose e con cui abbiamo formato un gruppo, un'altra associazione, e ci appoggiamo a vicenda, che sono le Armate Braccesche.
Tanto per rimanere in tema.
Sì, esattamente, tanto per rimanere in tema. Il mio personaggio storico nella ricostruzione storica è Andrea Braccio, Forte Braccio.
Braccio,
non
forte
a caso,
braccio.
Grande per
non a caso, grande, ecco.
Esattamente.
Vertiero.
Li voglio salutare con tutto il cuore, perché siamo veramente amici e ci diamo una mano a vicenda.
Ma chi volesse curiosare, diciamo, c'è qualche sito, c'è qualche cosa dove possono andare a vedere,
sì,
tutto,
sì,
quello,
sì,
che,
sì,
oggi, insomma, ci sta dicendo?
C'è il mio sito personale, che è dove posto tutte le mie riproduzioni, che è fortebraccio.net. E il sito invece dell'Armate Braccesche, che è armatebraccesche.net, dove possono vedere qualsiasi cosa. Oltre che Facebook, basta digitare gli stessi nomi, trovano qualsiasi informazione. Se vogliono, sono i benvenuti.
Hai un ricordo particolare della tua prima volta? Cioè, nel senso, qui non parliamo delle prime volte.
Sei un po' amico.
In questo caso, come prima volta, che intendi?
Io intendo la prima, diciamo, ricostruzione storica, comunque la prima tua partecipazione a un evento storico.
Ti ricordi dove eri la prima volta che lo hai fatto?
È stato molto tempo fa.
In che senso?
La prima volta storica comunque è stata a Corciano, sì. Sì, sì, sì. Corciano, perché comunque Corciano è nel cuore.
Stavo per dirti, sicuramente, allora, ecco da dove
Corciano è nel cuore. Tutto. Molti direbbero Corciano è bella, peccati corcianesi, come tutti, anzi come molti dicono, ma in realtà c'è tanta, tanta brava gente e tante belle cose da vedere a Corciano, anche se piccolo.
Bene, bene. Corciano è il paese più piccolo del mondo, Corciano.
Sì, è molto corto.
Salutiamo anche la nostra amica Miranda, che si è connessa.
Miranda, buonasera, ciao.
Allora, parliamo un attimo di paese, ok?
Sì.
Come l'ha presa il paese del fatto di creare e modificare, in un certo senso, o perlomeno, consentimi, migliorare quello che è la manifestazione?
Beh, con me c'è amore e odio, c'è un po' amore e odio.
Infatti è quello che ho capito. Perché
nessuno
solito
è profeta in patria, si dice, no? Anche se comunque ci sono stati rapporti positivi in passato che attualmente sono un po' così sulle spine. Perché organizzavo comunque a Corciano un'altra piccola manifestazione che richiamava gli evocatori in tutta Europa. Abbiamo avuto qualche problema l'anno scorso e non è stata fatta, non l'abbiamo portata avanti. Speriamo di poter migliorare qui adesso in questo inverno per il 2016, per trovare una soluzione.
Ma vedrà che pian piano si fa tutto.
Spero.
Poi
sì,
dopo questa puntata sicuramente qualcosa.
Assolutamente.
Posso salutare Giorgio?
Certo che sì.
Un amico di Corciano.
Certo,
Giorgio,
sì.
Gabrielli, che comunque sta sempre insieme a noi all'associazione e fa parte della Proloco corcianese.
Lui ha tutti gli amici.
Sì, esattamente.
E ascolta, intanto il nostro Marco Mollichella ci fa notare che il libro dell'Agosto Corcianese lui l'aveva visto alla fonoteca, quella regionale, quindi probabilmente
sì,
c'era anche lì.
Hanno pubblicato diversi libri su Corciano e sull'Agosto Corcianese, anche molto molto importanti.
Bello. Anche perché comunque è anche quello il bello, no? Metterlo su carta.
Certo.
Quindi, ascolta, come funziona, non so, la mia curiosità è come funziona, diciamo, il creare una manifestazione? Cioè, che cosa sono le cose principali per poterla mettere in opera, che tu sappia?
Ma per metterla in opera, purtroppo, sai com'è, funziona oggigiorno, serve la pecunia, no? Come si dice?
Certo, purtroppo.
La base è sempre quella, ormai, perché senza quella purtroppo non si può fare niente oggigiorno.
Il dio denaro.
Serve tanta passione. Tanta passione, perché noi mettiamo comunque in ballo la nostra passione, le attrezzature che comunque ci paghiamo di tasca nostra, e non è che chiediamo comunque a chi ci ospita una sorta di pagamento per essere pagati in fisicamente, cioè a livello, non so come dire.
Sì, sì, fisicamente va bene.
Fisicamente,
nel
no,
senso, per mettere, insomma, per dare una mano.
Diciamo, così. Diciamo che chiediamo comunque un rimborso che ci aiuti ad andare avanti, che ci aiuti a
che sostanzialmente, diciamo, che non
supporti,
è un guadagno, ma è quello che perlomeno le spese.
Perché
pagate.
Siamo comunque sempre senza fini di lucro. Tutto quello che riusciamo ad avere e viene reinvestito.
È un'associazione.
Sì. Mm. Sono un'associazione che abbiamo e che porta avanti questa cosa.
C'è su Facebook?
Su Facebook sì, trovi. Non so se ultimamente c'hanno un po'. Qualcuno ci ha bannato su qualcosa, sai com'è, qualche invidioso. E non ci trovano magari su Facebook, ma su internet senza problemi.
Ascolta, per quello che riguarda creare una manifestazione, no? Come funziona? Fate dei casting, sai, ho la parte cinema molto curiosa lì, perché facendo il casting diretto. E per quello che riguarda scegliere le persone, tu sei un personaggio comunque sia, no?
Personaggio,
ci dice anche Marco Mollichella, lui è molto medievale, già mi piace perché gli piace sia
grazie,
la musica,
grazie,
che sei
Marco,
anche molto
grazie.
Medievale. Ma come nasce il tuo personaggio?
Il mio personaggio?
La barba, i baffi.
Ma quella nasce una cosa personale che va al di là del Medioevo, è una cosa diversa. Il personaggio nasce dalla passione comunque per il Medioevo. Devo scegliere un personaggio particolare e sono sempre stato appassionato dalla storia di Braccio da Montone, che è il perugino più famoso.
Il perugino più perugino.
Più perugino, anche se tanti non dicono questa cosa qui, magari dicono il contrario, magari la pensano, io li rispetto assolutamente. Però comunque non se ne può dare atto in maniera diversa che comunque è il perugino più importante.
Certo.
E l'ho sempre stimato dal punto di vista della persona, del personaggio, è storico e ne ho voluto prendere comunque i panni.
È scelta quindi tua,
mia.
Il tuo personaggio?
Sì, sì, sì.
È stata anche un'impresa in un certo senso.
È stata un'impresa, nel senso che non è facile portarla avanti. È comunque un personaggio particolare, un personaggio difficile, impegnativo. Impegnativo perché comunque impersonare Braccio significa anche un investimento economico dal punto di vista storico, perché Braccio non era il primo venuto, era un uomo che si era fatto da sé, era un uomo importante, era un uomo che poteva muovere guerra significava avere una disponibilità economica non indifferente, assolutamente.
Diciamo che comunque era un personaggio che contava in un certo senso, quindi
sì.
Non in un certo senso,
in tutto il territorio nazionale contava, sia da nord a sud.
Senti, ma diciamo, la scelta di creare quel personaggio, tu l'hai seguito pari passo, nel senso ti sei diciamo, messo, hai fatto una specie di copia e incolla, oppure ti sei un po' adattato al personaggio?
Beh no, mi sono adattato al personaggio, anche perché saremmo molto diversi lui.
Qual è la caratteristica che ti piace di più di questo tipo di personaggio?
Dell'uomo che non scende a compromessi.
Bello.
Questa forse è la cosa più importante, che mi ha affascinato.
Fantastico.
Oh,
pezzo leggero leggero,
Sì, sì, assolutamente.
Che tra l'altro poi è uno dei tuoi preferiti, a quanto ho capito.
Sì.
Ed è anche uno dei preferiti del nostro Marco Mollichella. Beh, stasera siamo proprio buon gusto. In sintonia. Sì.
Siamo in sintonia anche con i nostri amici.
Vi ricordiamo di mettere anche il like alla pagina di Celtic Tales di Marco a cura di Marco Mollichella. E naturalmente poi mettete anche, date più che mettete, date un'occhiata anche ai siti che abbiamo appena pubblicato all'interno del nostro universo parallelo.
Magari li troveranno interessanti.
Interessanti, sì, sì, io già l'avevo spicciato, quindi devo dire ci sono molte cose interessanti. Senti, ma come mai proprio la scelta dei Deep Purple? Perché legano con il tuo umore o legano con quello che fai?
Ma legano con il mio passato musicale, nel senso che io nasco con i Deep Purple come musicista, perché qualcuno lo sa, magari
sono sì, qualcuno a caso lo sai.
sono stato, sarò bassista rock.
E mi hanno detto anche molto molto bravo.
Diciamo, per il consumo.
Falsa modestia, sempre, sempre.
Ottimo. Dunque, per me Deep Purple sono l'anima.
Sono ragazzi.
Sì, sì.
Sono bravi ragazzi.
Bravi ragazzi.
Bravi ragazzi. Poi quella era un'altra cosa, più leggera. E senti, ma quanto è importante la musica in quello che fai?
La musica rimane sempre fondamentale, perché la musica rimane comunque la colonna sonora. La colonna sonora di quello che fai, e te la ricordi, ti ricorda e ti porta avanti, ti cresce e ti rinfresca l'anima quando l'ascolti, no? Mai capitato magari quando...
A voglia.
Senti, quella canzone ti ricorda qualcosa, è la stessa identica.
Suscita emozioni uniche.
Sì, io credo anche a chi proprio non è appassionato come possiamo essere noi di musica, eccetera. Comunque un ricordo che suscita un brano musicale ce l'hanno tutti, cioè una sensazione
c'è
che
sempre,
dare, io credo che...
C'è sempre quel brano che ti smuove l'anima, no?
Esatto.
E ti ricorda tante cose. Per me, di Palpo in maniera particolare, mi ricordo... I miei anni buoni, forse.
Gli anni buoni. Sembra che 4.000 anni, no?
Beh,
c'erai,
no, beh,
ce n'hai quanti?
Buoni.
600?
Sì, più o meno.
Te li porti bene.
1368.
Te li porti bene, te li porti bene.
Però, no, i Deep Purple sono una pietra miliare, ovviamente, di per sé, senza di me. Ma altri gruppi anche sono... molto molto importanti, magari Giulio lo sa.
Vediamo, sì, possiamo nominarle alcuni, tipo, non so, vogliamo nominare i Motorhead, vogliamo
Motorhead
nominare...
sì.
E lì
rimasti nel cuore con amicizia, con la tribute band alla quale ho dato il mio contributo per qualche tempo e con la quale ho lasciato il cuore.
Sempre il basso oppure?
Allora, musica rock sempre il basso, sì. Sempre il basso, ma musica medievale invece ovviamente non il basso, ma suonavo percussioni, ghironda, che è uno strumento che magari tanti non sapranno quello che è.
Ecco, questa era la cosa che infatti mi
interessava. Io scommetto che Marco lo trova, come si chiama lo strumento?
Ghironda.
Marco, ghironda, pubblica all'interno di chat con il verso parallelo.
È uno strumento bellissimo, molto molto difficile da suonare, però il principale non era tanto la ghironda, che comunque affascina. Perché è uno strumento che unisce violino, unisce sonorità, percussioni, tutto. Può fare da solo tutto la ghironda. Ma trovatelo, cercatelo, magari vi fate un'idea.
Adesso il nostro Marco Mollichella probabilmente lo troverà.
E il mio principale comunque era il liuto, che è uno strumento a corda, e il liuto arabo, che era per le canzoni un pochino più epoca... Cantigas de Santa Maria, dunque anni dal 1100 al 1200. Liuto arabo è molto molto bello, che è l'antenato del liuto moderno europeo.
Europeo.
Va bene, termina qui la trasmissione, io vi saluto. Vi ringrazio.
No, ci vediamo. Se ne vai, va bene.
Allora, per quello che riguarda la musica, no, anche per quello che mi riguarda, insomma, è la mia colonna sonora tutti i giorni.
Certo.
Anche perché la musica è un po' ovunque, basta saperla scovare, basta saperla trovare, no?
Certo.
Intanto ricordiamo che la musica l'ascoltate, però ci potete anche vedere dalla nostra pagina, appunto, Universo Parallelo su Radiofonica, dove vi stiamo facendo in questo momento i saluti e dove Giulio vi sta facendo i saluti in questo momento. Allora, la musica diciamo è molto importante, fa la colonna sonora e tutto, ma quando crei qualcosa Vuoi musica o prediligi il silenzio?
No, assolutamente musica.
Musica, quindi serve.
Deve, sì, assolutamente. È rimanere di comunque la colonna.
Scusate, che stavate
vita.
Dicendo nel frattempo? Io mi sono allontanato 2 minuti. Riprendiamo un attimo.
Parlavamo di quanto era importante la musica.
Ok. Beh, vabbè. Mi aiuta molto la musica, specialmente quando crei, perché comunque ti dà lo stimolo, no? Secondo me. Sempre comunque la mantengo, anche se ultimamente riesco a produrre un po' poco, ma...
Quello magari a causa del tempo.
A causa del tempo.
Perché sennò, secondo normale, me, tu saresti com'è. Sempre...
Sì, sarei sempre lì.
È mal comune mezzo gaudio, sì, tanto per rimanere quasi in tema, però vabbè. No, è vero, è così.
Quante serate, quanti concerti musicali hai fatto con gli strumenti medievali?
Medievali tante. Forse di più dello strumento moderno, sicuramente di più, perché quando la facevo io, perché poi ho smesso da diversi anni, c'era molta richiesta, c'era meno concorrenza di gruppi e riuscivamo a fare diverse serate, tante, e non dovrei dirlo, magari anche pagate bene.
Sì, può dire tranquillamente,
giusto, perché quando uno lavora e lavora bene e viene pagato bene, è meglio, è no, così che dovrebbe essere sempre.
Anche perché poi il sudore per suonare uno strumento medievale è una cosa, diciamo, insomma, molto più impegnativa.
Siamo stati,
credo, no?
Insieme al gruppo, siamo stati molto bene. Abbiamo fatto delle serate anche molto interessanti, tipo assetate per l'associazione tolkieniana italiana, molto importante, a Roma, a Viterbo. Abbiamo suonato anche addirittura una volta prima di Billy Cobham.
Billy Cobham, grandissimo batterista.
A Villa Celimontana, Roma. L'abbiamo conosciuto e noi facevamo apertura del concerto di Billy Cobham. Una cosa stranissima, concerto medievale prima di Billy Cobham, una cosa,
stata
scelta così. Però è stato interessante.
Qual è il più bel concerto?
Il più bel concerto
che hai fatto?
Che ho fatto? Ma forse è stato con High Voltage, con il gruppo...
Ora non li conosco.
No?
No, neanche io.
Sono stati forse ospiti 2 volte.
Quattro. Forse è stato quello, perché era una sera, mi ricordo, un 31 ottobre, la notte di Halloween, a Perugia, c'era ancora
il contrappunto. E adesso mi hai fatto rivenire in mente, vedi che da una cosa ne escono.
Quella serata è stata bellissima, perché
sì,
è nata
assolutamente.
Male. È nata un po' male, però poi è finita benissimo. Quello forse è stato il più bel concerto. Sentito.
Vedi, uno pensa che può, e invece poi le cose come cambiano, come mutano.
Invece chiedimi a me, con gli Voltage la serata più bella.
E invece per quello che riguarda...
Guarda, giovedì sera ho suonato con gli Voltage dopo svariati anni che non ci suonavo più, anzi no, è una battuta, però approfitto per ringraziarli della serata, e bellissima serata veramente.
Sono sempre bravissimi.
Ma visto che parliamo di musica, io pensavo, no? E che musica?
Niente, dai!
Motorhead!
Non male, eh?
No, che no, dici? No.
Poi cosa... magari continua, però poi...
Sì, ma una cosa leggerina, no?
Sì, tanto per rimanere
per gli amici.
Così, tra gli amici.
Tra
no?
gli amici, sì, sì, sì.
Quando, ecco, bevi una birretta, fai due chiacchiere, no? Crei un'armatura.
Il vecchietto ancora produce bene.
Voglia.
Vabbè, parlavo prima in macchina con Giulio, no? Che oggi ho messo un video di Tina Turner, 76 anni, ragazzi. C'ha una grinta sgambetta come se fosse una ventenne.
Che e donna.
Quel vecchietto che dici te fa la stessa di
Lemmy.
Magari un po' fermo nella
sì, ma
lo conosce.
Le dita però.
Vanno.
Come vanno, ragazzi.
E la testa.
Mamma mia. Cioè, veramente è una cosa pazzesca quanto la musica rende giovani. Rende perché non ti fa rimanere, rende giovani.
Rende
perché
giovani.
Chi è che magari è un po' là con gli anni, quando ripensa, ripensa a quei bei tempi e dà la carica.
Assolutamente. Beh, comunque mantiene comunque il cervello in movimento, no?
E salutiamo anche Lodovico Quarantini,
ciao,
e naturalmente
Lodovico.
La Locanda Blues di Roma, grande. I nostri amici. E, beh, è fantastico. Poi tu devi sentire, cioè il posto merita. Non è per
sì.
i vegani, te lo dico subito.
No, beh, come me. Perché, cioè.
Esatto.
Sì, tu non eri vegano.
Non per i vegani, non come me. Ecco, sbagliato, no, scusa.
Ecco. Cioè, ha fatto proprio il menù vegano, c'era di tutto.
Cioè, immagino.
È fantastico. Ciao Lodovico.
Ciao.
E, beh, che dire. Adesso parliamo un attimo di diciamo della parte mangereccia, no? In un certo senso. Non è ancora ora, anche se insomma, però sai quanto è importante il cibo su una manifestazione medievale e che cibo
è fondamentale. Noi in associazione comunque abbiamo degli specialisti del cibo, nel senso che ci sono dei ragazzi che sono specializzati nella cucina. E è fondamentale specialmente perché in rievocazione storica i tempi normalmente si perdono, nel senso che si va la giornata, non devi fare tante cose, non sai mai quando è il momento di mangiare. Invece il cuciniere o comunque il cuoco, come lo vuoi chiamare, quello che sia,
cuciniere ci sta benissimo.
Esattamente, è lo specialista, di medioevo, è lui, diciamo, che dà i tempi, e è fondamentale. Poi noi cuciniamo, sai come medioevo, sono tante cose che magari mangiamo oggi.
Guarda, io
che non c'erano,
non so cosa, ma
beh,
già.
Il porco, ovviamente.
Il porco.
Non vuole essere una parolaccia.
Cioè, non è Rocco Siffredi.
No, non quel porco.
Lui è un altro.
Il porco, quello amico dell'uomo.
Il maiale.
Per noi è il miglior amico dell'uomo.
Eh sì, in effetti sì. Si dona tutto.
Assolutamente sì, è fondamentale. Poi noi sperimentiamo sempre cucine diverse, sempre ricette diverse.
Certo.
Saluto Bisio, che è uno dei cucinieri nostri dell'associazione, della Compagnia della Rete di San Gemini, e veramente una grande persona, perché ogni volta ci lascia sempre a pancia piena e ci stupisce con le sue ricette, ogni volta diverse. E non è facile, non è assolutamente facile, lo dico.
Perché comunque rievochi quello
sì.
che erano, diciamo, anche come cucina, lo cucinate
sì,
come
sì.
andava fatto più o meno una volta?
Sì, ti dico, male. Inizia dall'accensione del fuoco, non accendiamo il fuoco con l'accendino, sarebbe troppo facile.
Certo. Quindi anche voi col bastoncino?
Acciarino, sì, si parte da lì e si...
Però bello uguale.
Perché logicamente io penso, no, una manifestazione storica come quelle che fa Massimo, che fanno le loro associazioni, sarebbe allucinante, insomma, è come i centurioni romani che girano con Rolex, non è possibile, cioè va studiato tutto nei minimi particolari,
film,
no?
O come sul film Troy, quando alza la spada se viene in aereo.
Sì, ecco appunto.
La rievocazione storica è diversa, la ricostruzione storica è diversa. La rievocazione storica viene intesa come la sagra, tra virgolette,
sì,
no?
Sì, chiamiamola, diciamo,
nel senso la festa che si fa così, senza
festa medievale,
senza accorgimenti particolari. La ricostruzione storica invece è una cosa diversa, si ricostruisce il modo di vita medievale. È una cosa molto molto diversa, perché ci sono tanti ore di studio.
Ci sono dei divieti per chi è che fa, chiamiamoli figuranti, per chi fa il figurante,
sì,
cellulare, no.
Assolutamente no. Lì da noi non... Se vogliamo essere proprio stretti, magari che la manifestazione è importante, magari in vista, perché andiamo anche all'estero, andiamo in Danimarca, in Polonia, Bielorussia, Germania, ovviamente tutte le cose che sono in considerazione moderna vanno abbandonate. Noi stiamo magari 3, 4, 5 giorni senza assolutamente
disintossicati
dal moderno.
Che non fa male, dai. Non...
Cellulare, tutte le cose moderne non devono essere
video,
lasciate
diciamo in
fuori.
Generale non c'è un video
assolutamente no. Ci sia magari il fotografo ufficiale della manifestazione. Vabbè, quello per, una persona che fa.
Ti posso chiedere una gentilezza, sì, la prossima dimmi. Rivocazione portami via Alex che lui secondo me ha molto bisogno, ha molto bisogno di staccare un attimo e di staccarsi dalla tecnologia.
Se vieni via con me probabilmente ti disintossici.
Ma ne sono convinto, guarda, probabilmente farei le foto a tutto perché sono talmente cose, ci sono delle
però
cose
interessante,
che
interessante che tu magari riesci a passare 2 o 3 giorni completamente staccato dal moderno.
Guarda, le foto si fanno con la Polaroid, eh? Assolutamente non esistono cellulari, non esiste Instagram Polaroid.
Ma no, guarda, tanto quello non è un problema anche perché comunque mi adatto io.
Ecco. Sai qual è la cosa che più mi ha colpito del stare 2, 3, 4 giorni separato da tutto il resto? È il contatto che poi hai con la natura, nel senso il contatto proprio che hai con tutte le cose che normalmente hai vicine ma non tocchi.
È tangibile.
Esattamente. Vicine che non tocchi e non ti rendi conto, invece in ricostruzione storica te le tocchi, i piedi appoggiati
sono talmente alla
appoggiati
portata
sulla,
tutti
sull'erba.
I giorni che non lo vedi.
No, assolutamente. Ti dico, guarda, dopo 2 o 3 giorni che sto in revocazione fatico a rimettere le scarpe.
Infatti il nostro Marco Michela ci ha mandato la parola Celtic.
Assolutamente, assolutamente.
Absolutely. Beh, devo dire fantastico tutto questo, anche perché io mi immagino anche magari rievocate anche qualche battaglia, qualcosa, sì. E come viene creata la cosa?
Beh, la battaglia è un pochino più complicata.
Immagino. Più mette complicata, d'accordo ma... due persone, sempre, figuriamoci.
Ma principalmente si dice, ovviamente, la battaglia ha una sua storia. La storia di chi vince, la storia di chi perde. Per far divertire tutti, si divide ovviamente, i due schieramenti si dividono come devono essere divisi, e poi comunque vanno a contatto. Per far divertire i rivocatori ci si picchia, ma così...
Cioè, amichevolmente
sì, abbastanza in maniera abbastanza reale, ovviamente
ci scappa, insomma, lo scappa
sì, qualcosa ci scappa sempre, no? Qualche bella bastonata di quelle,
ma c'è cioè,
però alla fine il risultato della battaglia deve essere quello, nel senso se la battaglia è stata vinta da il risultato finale per il pubblico deve essere quello. È molto bello, interessante, perché abbiamo fatto anche rievocazioni storiche di battaglie come la battaglia di Morimondo vicino Milano, dove si trova anche tipo 400 contro 400.
Figurale, beh.
Molto molto intensa, specialmente per il pubblico. Noi ormai siamo un po' del mestiere, ma...
Il massimo che ho fatto è tipo dei Kings of New York, che eravamo 800 in prima unità e tipo 600 in seconda unità.
Beh, ma quando ti incontri, che scendi in battaglia, che ti aspettano 400 dall'altro lato, scendi nel campo di battaglia, ti guardano, che l'adrenalina scorre.
E lì il copia e incolla non c'è.
No,
Lì i telefonini possono fare magia, ma lì è reale.
No, lì chissà come si dice, no?
E credo che comunque sia per tutte le volte che c'è il pubblico deve essere una cosa emozionante per il pubblico. Perché...
pubblico, sì, per il pubblico è emozionante.
Secondo me è più emozionante
per noi loro. Per noi non è più emozionante il pubblico, devo dire la verità.
Ecco. Perché ormai voi...
perché rovina quello che è.
Sì, perché rovina quello che tu
rovina,
in realtà.
Tra virgolette.
Sì, rovina ovviamente tra virgolette, perché il pubblico è sempre benvenuto, ma il ricostruttore storico rispetto al rievocatore storico prevalentemente vuole essere il purista, no?
Certo.
Piace e fa per se stesso.
Guarda, sul pezzo che andremo a mettere adesso, perché adesso metteremo un pezzo, che è un piccolo regalo che ti faccio io.
Ah, grazie.
Perché è di un grandissimo chitarrista rock che conoscerai sicuramente, che è Yngwie Malmsteen.
Wow.
Allora, Yngwie Malmsteen ha una particolarità, che nel suo fare rock a volte mette delle sonorità un pochino particolari. Sì, ho scelto proprio questo brano, che è tratto dall'album Fire and Ice, wow, che è un brano che inizia con una sonorità, ascoltiamolo, perché
sentiamo.
Inerente.
Thank you.
cioè, niente.
Niente da dire.
Niente. Allora, poi te lo guardi con calma. Il nostro Marco Mollicella ti ha fatto una, diciamo, una piccola richiesta, più che altro una sorpresa. Ti ha messo un pezzo, si chiama Reggae Heroes. È una cover batteria, appunto, che ha fatto Marco Mollicella.
Bene, guarda,
così dopo te lo puoi ascoltare.
Grazie, Marco.
Te lo puoi ascoltare. Allora, parlavamo, insomma, di viaggi in un certo senso.
Sì.
No? Tu hai viaggiato molto,
abbastanza,
a quanto ho capito.
Abbastanza.
Qual è il viaggio che porti nel cuore, quello che ti è piaciuto di più, che diciamo è quello stato il tuo più bel viaggio?
Beh, se parliamo, cioè, dipende se parliamo dal punto di vista storico.
Storico, sì.
Storico. Dal punto di vista storico, probabilmente la Polonia è la Polonia è la città che ci la nazione che rimane nel cuore.
Io sono stata
è centro
Presta,
Polonia,
è...
centro Polonia, 100 km più o meno da Varsavia.
Sono diversi.
Sono tanti anni che frequentiamo la Polonia perché abbiamo diversi amici ricostruttori in Polonia, ci invitano e siamo tra l'altro l'unico gruppo italiano
che c'è andato,
che è invitato a questa manifestazione.
Bene, che non è poco,
insomma,
diciamo,
insieme ai ragazzi della compagnia dell'Ariete di San Gemini andiamo tutti gli anni e è un posto meraviglioso. Molto meraviglioso perché è un castello, è una tenuta di caccia all'interno di un parco molto grande dove organizzano dei giochi di ruolo, attività, combattimento, torneo.
Quindi comunque legato sempre,
sempre
a
legato
un certo sorto storico.
Assolutamente sì, ce ne sono tanti altri che non sono dal punto di vista storico, viaggi che ricordo. Questo è quello che tutti gli anni faccio o farei comunque anche in futuro volentieri. Assolutamente.
Per quello che riguarda, parlavamo un attimo di navi, no?
Sì.
Qualcosa su una nave, avete mai creato qualcosa del genere?
No, no, navi no.
E
però
ti piacerebbe fare una cosa del genere?
Abbiamo in progetto questa prossima primavera di andare in Danimarca, nel Middelalder Center, che è un centro studi medievale di danese, è una, molto, molto, una cosa molto bella perché i danesi sono molto avanti nella ricostruzione storica, nella rievocazione storica. Hanno ricostruito un villaggio in sostanza tale e quale.
Dove c'è da firmare?
Per andare.
Beh, se vuoi, possiamo portare, dai. Un villaggio della fine del 1300 ricostruito in tutti gli effetti. Dunque le case, tu puoi ospitare o dormire o lavorare nelle case che sono quelle che erano, le puoi vivere. C'è il porto dove appunto ci sono le navi, tra l'altro.
Quindi magari, anche,
magari ci potrebbe essere.
Si potrebbe studiare.
Ci sono le giostre, c'è il campo giostra, puoi fare tante attività molto molto particolari. E lì magari le navi potrebbero anche entrare.
Ci può stare. Senti, ma per quello che riguarda i mestieri, no?
Sì.
C'è un qualcosa che fa conto, il tuo è un mestiere. Giusto,
sostanzialmente
bene.
Sì.
Sostanzialmente è un personaggio, ricrea il personaggio.
Beh, il forte braccio è separato dal mestiere perché il forte braccio era lui.
Esatto,
no?
Per quello dicevo, tu crei il personaggio e poi c'è un mestiere che tu, diciamo, porti avanti.
Certo.
E il mestiere, come lo possiamo definire come mestiere?
Beh, l'armaiolo.
Armaiolo, ok.
Sostanzialmente
che
è
quello. Che per i più profani significa che tu crei dal nulla
Armi, armature, tutto quello che concerne l'armamentario, no?
Uh-huh.
Tutto quello che serve per andare in guerra.
Quindi dalla corazza a quello che è proprio fisicamente le armi.
Da quello che
elmi,
maglie di ferro, armature, spade, daghe, coltelli. Tutto.
Quindi batti il ferro, lavori il ferro e tutto. Vedi.
No, io adesso voglio fare un po' il guastafeste, nel senso che abbiamo parlato.
Sì.
Eccolo là.
Sì.
No, abbiamo parlato fino adesso della parte, diciamo così, tra virgolette, e mi piace usare proprio questo termine. Romantica,
sì,
di quello che fai. Ma
sì,
io voglio parlare un attimo invece della questione un pochino più economica della cosa.
Bene,
ma un tuo lavoro,
cioè, in che senso?
Nel senso
no, che gli vuoi commissionare?
Cosa, nel senso, vuoi commissionare oppure
voglio commissionare, guarda, in diretta lo dico davanti a tutti.
Sì. Pensavo fossi delle tasse, non so,
finanza. No, non sono dell'ufficio delle entrate, tranquillo, neanche un finanziere, ma per esempio, no, un'armatura.
Sì.
Ha dei costi elevati, credo,
elevatissimi.
No? Può partire da un anche per far capire ai nostri amici che cosa significa, quanto sacrificio c'è, ma ecco, dopo capirà anche un attimo.
I costi sono molto elevati, tutto dipende da che tipo di armatura. perché esistono anche dei fake, armature finte, quelle che si mettono in casa, sull'apparenza. Le armature che abbiamo noi sono armature che si usano.
Sono
armature vere, devono essere vere, utilizzabili.
Sono dei ferro.
Di acciaio, diciamo.
Acciaio.
Sì, esattamente. L'armatura che si usa in battaglia, che si usa in ricostruzione storica, si può dire da un minimo di... Non dico quelle che faccio io, che sia genericamente, orientativamente siamo dai 5-6 mila euro a 13, 15, 18 mila, dipende dalla qualità.
Perché è lavorata e fatta esclusivamente.
Fatta interamente a mano, su misura, su ordinazione, è certo. La cosa importante. Poi ovviamente dipende dalla qualità del ferro, la qualità dell'acciaio, la qualità del fabbro. Che la riproduce, se te la fa bene, su misura o tutto il resto.
Allora, visto l'ordine, quello che ti facevo io, c'è la restituzione entro 7 giorni.
Certo.
Allora io guarda, già.
Assolutamente.
Senti, ma io mi chiedo una cosa, no? Chi è che commissiona, diciamo, un lavoro, no? In questo caso, non so, la costruzione, per esempio, di un'armatura, no? Lo fa così per, fra virgolette, non ti dico gioco, perché insomma sono sempre una bella cifra, ma lo fa per passione, per curiosità, per averla, per, sostanzialmente tu che
per
hai
usarla modo, magari anche.
Hai avuto modo, beh, penso che ci sono anche.
Ci sono, già l'armatura in particolare normalmente viene richiesta da ricostruttori storici, chi la usa, perché una cosa particolare, normalmente non la richiede chi la tiene in casa soltanto.
Lì fake.
Assolutamente fake. Invece per quanto riguarda le armi, lì magari c'è qualche appassionato importante, avvocato, dottore, qualcuno che è appassionato di lame, anche se comunque le riproduzioni che faccio io non sono assolutamente affilate, lo fanno e la richiedono per la passione, la passione forte. Fortissima, perché comunque
quindi
noi siamo attratti.
Lavori proprio fisicamente anche il materiale in un certo senso.
E
quindi
preferisco, anzi, questa è una cosa importante da puntualizzare, preferisco lavorare materiale vecchio, materiale di recupero, perché è molto più bello, molto più vero rispetto al materiale moderno,
certo.
Perché il materiale moderno, l'acciaio moderno è rimasticato, riutilizzato.
Invece, e si vede nella
si vede nella lavorazione. Magari invece il
questa è una cosa che in più che uno non
che
sa
molti non sanno esattamente. Invece magari il materiale di recupero sembra più vero. Sembra più vero, ma anche perché è più vero.
È più vero, è più vero, quindi.
Assolutamente.
C'è un oggetto al quale tu tieni particolarmente di quelli che tu hai creato? Questa è una bella domanda.
Cioè, ma questa è una domanda che mi hanno fatto tanti anni fa. E io ero un giornalista del Corriere, no, giornale dell'Umbria, che mi chiese una cosa del genere. E io risposi, è come chiedere a un padre quale dei figli è il più importante.
Poi io ci provo sempre, ma tanto so già che
tanto ti rispondo.
La risposta è quella.
Non ce n'è uno più importante, sono tutti importanti alla stessa maniera, secondo me. Poi è ovvio, magari ce n'è qualcuno che ti è riuscito meglio, qualcuno è riuscito peggio, però
qualcuno ti ha fatto sudare di più, magari
qualcuno ti ha fatto sudare di più, magari da qualcuno ti allontani, lo lasci in maniera più con ansia, no? Però come i figli li devi lasciare andare, no?
Certo,
quando diventano grandi.
Certo,
allora
infatti.
Io li lascio andare.
E qui
sono tutti uguali per me. Che pezzo. Ascolta, ricordi?
Stavamo lì, entro io, entri tu, entri, è entrato Massimo a posto, guarda, perfetto, perché è così che si fa la radio.
È giusto.
Scusate.
No, era fatto benissimo.
Era perfetto.
Cioè, proprio era il momento e la parola giusta.
Che pezzo. Che cavolo, è vero, è un gran pezzo.
Mamma mia, ragazzi.
Bene. Stiamo andando alla grande.
Insomma, volevo dire, 7 minuti dopo le 21, universo parallelo. E questa sera Massimo Seppoloni con noi.
Ciao a tutti.
E anche la sua parte un po' celtica, un po' perugina, un po' tanto perugina.
Un po' rock. Fondamentalmente perugina.
E rock. Beh, allora, Giulio.
Io una curiosità ce l'ho. Nel senso che abbiamo parlato veramente di tutto quello che concerne il tuo lavoro, le tue rivocazioni. Però abbiamo toccato un po' quel tasto perugino. Cioè, allora, è una domanda un po' particolare. Sì, no, la sto analizzando la domanda perché non riesco a capire come mai questo tipo di manifestazioni forse a Perugia non hanno attecchito, oppure ci stanno provando, non ci sono riusciti, perché ne hai fatte tante fuori, hai toccato paesi esteri, hai toccato praticamente tutta l'Italia, tranne che fondamentalmente il nostro capoluogo Perugia.
Quello è vero.
Un po' come il calzolaio che va in giro con scarpe bucate.
Sì, beh,
io loro vanno in giro senza scarpe proprio.
Qualche volta, poi il calzolaio c'è, immagino.
Senza dubbio. No, il discorso della peruginità, noi la portiamo, io almeno la porto comunque sempre ovunque. Il discorso di fare comunque ricostruzione storica a Perugia non è stato mai facile. Ci abbiamo provato in passato con Borgobello. Abbiamo fatto delle cose del genere, non è riuscito molto bene, però quest'anno almeno pare che qualcosa sia destinato a cambiare. Non so se avete sentito, magari ho letto nei giornali,
vociferato
di Perugia 1416, sì, che dovrebbe diventare la futura rivocazione storica, ricostruzione storica di Perugia. Molti parlano,
ci stanno provando adesso con Luisa, sì, Spagnoli,
che è già una rivocazione storica,
già,
quella,
sì, insomma, non era comunque medievale, ma
parliamo 1800,
l'hanno presa un po' alla larga,
sì, sì. Però questa di Perugia 1416 secondo me è un'idea molto sobria, nel senso che potrebbe avere delle basi se poste bene per il futuro, non solo per i revocatori storici, ma anche per la città, per il turismo, per il cercare di far rivivere il centro storico, a rispetto, certo, di tante cose che leggo sui giornali che sono diverse.
Ma io credo che comunque qualsiasi, cioè per quanto riguarda il discorso turistico di Perugia, Perugia è una città che si presta molto, bisogna solo dargli l'input, bisogna dargli nel senso creare un qualcosa per dargli poi la possibilità di evolversi turisticamente.
Anche perché storia ce n'è da raccontare.
Voglio dire, Perugia è storia. E dal punto di vista dell'organizzazione di questa manifestazione, secondo me non ce n'è di dargli contro. Ho letto tante cose nei giornali che dicono delle cose assurde, cioè secondo me questa Perugia 1416 deve nascere, deve crescere e deve essere un punto di partenza per la ricostruzione storica in Perugia, deve essere un punto di partenza per i perugini, deve essere un punto di partenza per far rinascere il centro storico,
certo.
E questo, come dicevi tu Giulio, dice non c'è niente, secondo me questa potrebbe essere la numero uno,
anche per ridare un pochino anche di passione ai perugini, cioè di fargli rivivere realmente quello che secondo me era Perugia e che può essere comunque
probabilmente Perugia 1416 potrebbe essere tutto questo, perché nasce proprio per far invogliare i perugini, divisa in rioni, i classici rioni, certo, 5 rioni di Perugia, dovrebbe essere così. Ancora siamo a un embrione.
Per cui non ci sono dati certi, non c'è niente.
No, l'embrione è già...
C'è l'idea, ma...
No, l'idea c'è e sicuramente sarà sviluppata. La cosa che mi disturba è quanti gli danno contro. Comunque la cosa sarà fatta, sicuramente. Noi speriamo di esserne parte. Abbiamo proposto il nostro progetto per Perugia 1416 e speriamo di esserne parte attiva E sicuramente sarà fatta, sarà l'11 e il 12 giugno, anzi invito tutti
poi,
che...
Poi pubblicheremo, c'è già l'evento?
Sì, ma sarà fatta comunque sicuramente, l'11 e il 12 giugno a Perugia sarà una cosa molto molto bella, molto particolare, e invito tutti i perugini a partecipare.
Fantastico, bella cosa, bella
spero
cosa.
Che
sarà ricostruita, cioè sarà una ricostruzione storica, compreso anche magari il discorso dei
fedele.
Vecchi mestieri, cioè proprio fedele in tutto e per tutto.
Dal punto di vista...
Taverne, allora, oppure...
Sarà basata prevalentemente sulla partecipazione dei perugini. Non moltissimo penso dal punto di vista della ricostruzione dei mestieri, ma noi con tutta la nostra associazione saremo presenti, spero... Ovviamente ancora siamo nella progettazione con tutto il campo medievale. Il campo medievale nostro prevede circa 12 tende, ombreggianti, mobili, attrezzature di tutti i tipi. Possiamo, se vorranno, occupare tutto Santa Giuliana addirittura.
Bello.
Con le nostre...
Non sarebbe male.
Sarebbe una cosa interessante. E non so poi tutto il resto, perché io sono a contatto comunque con gli organizzatori, ma non proprio così profondamente da comprendere tutto l'organizzazione. So che comunque sarà fatta. Sarà fatta.
E già quello, diciamo,
già è
molto, un punto
già
di
è
partenza.
Molto, assolutamente. Sì, perché comunque le amministrazioni passate l'hanno sempre bucciata.
Ecco. E invece a sto giro...
Si fa. Volevo salutare il mio amico Andrea Allen, che ho visto che ci sta seguendo. Ciao Andrea!
Bene, vedi il bello della radio, è dare l'opportunità a chiunque di interagire con chiunque. Il bello della radio è anche quello. Senti, ma per quello che riguarda la radio ovviamente, no? Una volta c'erano le radio libere.
Sì.
Per quello che riguarda la manifestazione, no? La musica. C'è qualcuno che fa musica, i musicanti cosiddetti?
Sì, assolutamente.
E come funziona?
Normalmente nelle revocazioni abbiamo anche musicisti che accompagnano le compagnie storiche, che sono interni, no? Magari quando si fanno le cene, la sera,
tipo i tamburini, queste cose qua.
Sì, ma anche qualcuno che suona, no? La musica particolare, o il maranzano, o il classico scacciapensieri. Oppure esatto, o qualcosa che comunque accompagna la cena. Poi ci sono quelli che sono magari commissionati dall'associazione che organizzano la rievocazione storica, Allora, un intrattenimento. Sì, sì.
Birra o vino?
Beh, birra.
Birra. E quando diciamo... Allora, visto che siamo...
È più filologica la birra.
Certo.
Niente acqua.
No, l'acqua
non si beveva l'acqua. Beh, ma non per quello, proprio perché l'acqua non si beveva perché portava malattia.
Eh sì.
La birra era pastorizzata, veniva...
Era bollita, quindi...
Sì, veniva... non era più infetta.
Ha sempre...
Di conseguenza, sempre birra.
Sempre zucchero.
Sempre birra.
Allora, per quello che riguarda, per esempio, adesso entriamo un attimo su quello che, diciamo, è la consuetudine che faccio come domande all'ospite che viene, no? Questa sì. È la tua playlist personale,
sì, insomma,
è ok, poi diciamo l'abbiamo ampiamente messe le canzoni, ma per quello che riguarda, non so, un piatto, tu che piatto potresti essere? Massimo.
Beh, piatto generico.
Massimo e Massimo Braccio.
Ah, beh, cioè, Massimo potrei essere un... Una bella penna alla matriciana.
Ok. Bello, sugoso, bello.
Assolutamente. Oh. Braccio invece potrei essere uno spezzatino alla birra.
Oh, vedi. La birra che ritorna sempre.
E poi lo spezzatino cotto sulla birra.
Se magari ci incontreremo a Perugia 1416,
sicuramente ci
assaggeremo questo spezzatino alla birra.
Perfetto.
Non la matriciana.
È comunque una caratteristica medievale questo tipo di lo spezzatino in generale. Comunque
spezzatino era... sì, ma alla birra in maniera particolare sì. Sì.
È come lo stinco alla birra, che è anche lì,
esatto.
Ha un suo perché.
Sì, rimane.
Per quello che riguarda, abbiamo detto birra, abbiamo detto insomma questo qua. Per quello che riguarda invece, non so, tu hai, immagina una scrivania, o se ce l'hai, insomma, sulla tua scrivania e su quella di Braccio, che cosa non deve mai mancare?
È una domanda un po' particolare questa, è difficile. La mia scrivania non devono mai mancare le matite.
Le matite?
Sì, okay. Perché io sono molto, molto...
Tutto, butti prendo... gli schizzi?
Sì, assolutamente. I segni, schizzi,
la fantasia, la creatività.
In quella di Braccio non deve mai mancare una daga affilata,
pronta in ogni momento.
Giustamente,
esatto,
il personaggio.
Esattamente.
Bello.
Ottima risposta, guarda, molto
promosso. Sì. Allora, devo dire che insomma le cose ne abbiamo dette diverse e interessanti. Per quello che riguarda... Sì, sicuramente.
Assolutamente sì.
Per quello che riguarda la creazione di qualcosa, no? Tu hai anche creato, non so, hai visto quando uno, per esempio un gruppo musicale che fa le cover o fa anche pezzi propri.
Certo.
C'è un pezzo tuo, un qualcosa tuo che hai creato e che diciamo fa parte poi di quello che sono le tue, fra virgolette, ricostruzioni?
Normalmente in rievocazione e ricostruzione storica si riproducono pezzi originali o comunque da iconografie. Certo è che comunque gli artigiani anche all'epoca non erano prettamente in linea con tutto quello che era fatto. Sì, ho fatto anche io delle cose particolari ispirandomi al Medioevo, quello senza dubbio. Però preferisco normalmente seguire... Indicazioni e filologia, sì, assolutamente.
Perché anche lì l'abilità, parliamoci chiaro. È un po' mettersi alla prova.
È più difficile, però allo stesso tempo diventa anche noioso.
Il fatto è un po' ripetitivo, dici?
Ripetitivo non molto, perché iconografie, disegni, dipinti, ce ne sono tante, tantissime.
Varia,
no? Però magari l'artigiano cerca anche l'estero, no?
Il creare.
Esatto.
Perché magari la linea è un artista,
sì,
comunque,
no? Logica, assolutamente è un artigiano.
Beh, sono tutti due artisti, però.
Sì. Io vengo da una famiglia di artigiani. Mio papà era falegname, artigiano del legno.
Che...
E mi ha insegnato tantissime cose.
Beh, tu sei più possente, hai passato l'acciaio.
Ho passato al metallo. Esatto.
Al metallo, in tutti i sensi. Musicalmente.
L'uomo d'acciaio.
Al metallo, nel senso musica.
Metal.
Allora, questo è il discorso, che comunque bisogna, sì, secondo me, seguire prevalentemente l'iconografia. Dunque noi siamo un po' legati, qualche volta si va al di là.
C'è un qualcosa che diciamo ti piace riprodurre rispetto ad altri? Che lo fai con più, diciamo... non ti dico bene perché lo fai tutto bene, ma
vedi,
dico...
che sei molto preparato comunque.
Sì, io improvviso sempre, quello è bello.
Beh, improvvisi, ma improvvisi bene, no?
Grazie.
Sì, sicuramente sì. Al momento, almeno rispetto al passato, prediligo più le lame corte, dunque coltelli, lame che siano più accessibili, magari posso dedicare più tempo nei dettagli, quello sì.
Quindi vedi che la parte creativa la sviluppi.
Anche sì, per poi il dettaglio, insomma, c'ha
sì,
il suo...
Sì, anche perché faccio comunque anche lame per amici cacciatori. Non faccio solo la ricostruzione storica. Magari riesco ad allargarmi un po' di più e allargare gli orizzonti, no?
Giusto.
Sì, assolutamente.
Anche questa gran pezzo gran musicale. Pezzo, sì.
No, stasera veramente c'è l'imbarazzo della scelta. L'imbarazzo veramente della scelta.
Spero che siano piaciute agli amici.
Molto Nickelback o Nickelback, che si voglia dire.
Nickelback. Sunday. Un giorno.
Un giorno rivedremo anche Massimo ospite qua, perché un'ora e mezza, considerando che sono le 21 e 24 minuti, volevo dire un'ora e mezza.
Se vorrete... Sì.
La nostra porta è sempre
non è bastata.
Quando volete.
Non c'è problema. E allora, ascolta, prima del pezzo della chiusura, no, volevo farti giusto due appunti, due domande, insomma, due curiosità. Innanzitutto, se qualcuno volesse contattarti, dove lo può fare?
Lo può fare tramite il sito fortebraccio.net oppure direttamente tramite mail a info@fortebraccio.net. O tramite il sito armatebraccesche.it, che è il sito dell'associazione, senza problemi. Anche su Facebook mi può trovare come Massimo Fortebraccio Seppoloni.
Quindi assolutamente, potete contattarlo in tutti i modi.
In qualsiasi maniera.
Ok, e in chiusura, ultimi sì. Saluti, ultime raccomandazioni. Io so che vuoi salutare una persona in particolare.
Beh, devo salutare la moglie.
Devi, ecco, io lì volevo cascare.
È giusto.
Giustamente.
Non posso non salutare la famiglia, perché altrimenti mi dicono, cioè, sei andato lì, non hai salutato... No, assolutamente, no. È la persona più importante della mia vita. mia moglie.
Come si chiama?
Paola.
Un salutone anche
ai miei bimbi, Paola. Francesco, il grande rugbista 12enne, oh, e vedi, la piccolina bambolina Chiara di 5 anni e mezzo. Che bacio e abbraccio.
Se tanto
tutti
mi dà
quanti.
Tanto viene sveglia come il babbo.
Speriamo,
sì,
dai.
Sì.
Oggigiorno è importante.
Direi che è un mondo difficile.
Fate bravi.
Allora, io voglio salutare anche il nostro Alessandro Ticozzi. Ale.
Ciao, piacevolissima puntata.
Ti è piaciuta?
Sì.
Sono contento, dai.
Bene. E Ale, hai qualche domanda? Volevi chiedere qualcosa?
No, io credo sia stato detto tutto quello che c'era da dire. L'unica cosa che avevo da chiedere, gli ho chiesto a inizio puntata e lui mi ha dato una risposta più che soddisfacente. Per il resto, sono stato a seguire la vostra conversazione.
Grazie.
Ottimo, Ale. Allora, ci risentiamo mercoledì prossimo, allora, io e te.
Ok.
Per la chiusura di quest'anno.
Ok.
Perfetto. Ciao, Ale, grazie.
Ciao,
Ale.
Allora, e naturalmente salutiamo anche il nostro Marco Mollichella, che cura appunto la rubrica Celtic Tales, e poi ti manderò il link per il like.
Sì, assolutamente.
Il link per il like, senti che fantastico. Il moderno, il sacro profano.
Parliamo di Medioevo, poi il link per il like.
West Gap, c'è stata sera di
Galloway.
Massimo, ti ringrazio di essere stato qui.
Grazie a voi,
dai.
È stato un piacere averti.
La nostra porta è sempre aperta e naturalmente...
Se vorrete...
Quando hai qualcosa, tu faccelo sapere che noi faremo da portavoce.
Sì, sì,
magari ci mandi un corriere con una pergamena.
Manderò il piccione viaggiatore.
Già più moderno. Assolutamente sì.
E vi invito naturalmente a... Vi do un piccolo consiglio: mantenete sempre vive quello che sono le tradizioni, quello che è, diciamo, il nostro essere, mai, diciamo, venirne meno.
A ricordate da dove venite.
Ecco, questa è la cosa più importante.
Per capire dove andare, no?
È vero, è giustamente.
È questo che serve frase... prevalentemente la ricostruzione storica.
Prevalentemente
sì,
è quello. Insomma.
È quella, sì, assolutamente.
Noi
sì.
Salutiamo invece tutti i nostri amici radioascoltatori che ci hanno tenuto compagnia anche questa sera, ricordandogli che l'appuntamento è per mercoledì prossimo
per
con l'universo parallelo 7.0, dove sarà la puntata degli auguri.
E non solo.
Sorprese e ancora sorprese.
E viva il Medioevo! E non solo!
E viva il Medioevo non solo, e vi aspettiamo tutti, dai!
E prossima data, mi dicevi?
Prossima data sarà ormai a giugno 2016 per ora.
Beh, preparatevi!
Sì, ma seguitemi su Facebook, su internet, tranquillamente.
E sarà così!
Back in black!
E vai!